Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22.36 in punto, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze, pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran. Science fiction.
Science fiction double feature a tutti.
Che ferra. Science fiction. Sembravi quello che ha annunciato il Papa.
Sì.
Il cardinale che ha annunciato il Papa. Era così allegro.
Era allegro, era sbronzo, questo vuoi dire?
O forse aveva Alzheimer.
Ah. In ogni caso non se lo ricorda. Benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturale, il settimanale dedicato alla settima arte, che va in onda tutti i martedì sulle belle frequenze di Radio Città del Capo 96.250 e 94.7 MHz e in streaming su radiocittadelcapo.it. Se volete scriverci, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Se volete mandarci un sms 348 76 49 289, ma siamo anche su Facebook alla pagina facebook.com/secondavisione.
È finito?
Sono stanchissimo.
Non devi sprecare così l'energia a dare tutte queste cose. Tra l'altro volevo aggiungere, belli anche i nuovi studi comunque di Radio Città del Capo, Mura di Porta Galera 1/2.
Mi servono...
Venite a trovarci.
Ecco, possiamo andare?
No, mi devi presentare.
Ah, e qui accanto a me Tommaso, l'anziano Simili.
Grazie, perché quando poi è spontaneo, io poi sono contento. E io sono insicuro come tutti gli uomini e questo mi dà sicurezza. L'ho detto con l'addizione. L'addizione anche. Allora, caro amico Francesco, un saluto a te, compagno sempre dei giorni più lieti e anche quelli un po' più a pezzettoni.
Esatto, come oggi, vabbè.
E ovviamente. E qua deve essere istantaneo, il riflesso. È come il martelletto.
Ce li hai già i bassi,
è come il
martelletto, razza di ultimo.
È come il martelletto del medico. Volevo ringraziare e salutare le belle ascoltatrici.
Sì, quelle meno belle.
Anche quello bello, ma per me sono tutte belle.
Bravo.
Sono tutte belle le ascoltatrici di Seconda Visione.
Bravo.
Sono tutte belle le abbonate di Seconda Visione.
È vero.
Sono tutte belle le ascoltatrici che diventeranno abbonate di Seconda Visione. Sono tutte belle le abbonate che diventeranno, chissà, ma comunque belle. Carissime belle, bacioni, 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 tante, tante, tante care cose, tanta fortuna. Qui mi piace sempre citare il pupazzo Gnappo.
Eh sì, certo.
Così per spezzare, capito? Sennò siamo sempre troppo seriosi. Soprattutto nelle ultime puntate siamo molto seriosi.
Nella puntata di oggi cercheremo di parlarvi di cinema e ce la faremo, dai.
Sì, questa volta ci va grassa. Parleremo di cinema anche parlando non solo dei due film, ma anche con un collegamento telefonico con Luca Della Casa, uno dei selezionatori del Future Film Festival. E poi cosa abbiamo?
Abbiamo due film che sono Come un tuono.
Boom!
Scusami. No, Sbarabam, veramente. E un altro film.
Non lo diciamo, l'altro film.
No, lo diciamo, l'altro film si chiama Hitchcock.
Arg!
Come il regista, eh?
Facciamo solo delle cose onomatopeiche.
Andiamo
o dei suoni. Mi viene in mente quella scena di Jack Frusciante uscito dal gruppo. Cocorico!
Salutiamo Enrico Brizzi, che tanto ci ascolta.
Salutiamo
sempre
Enrico Brizzi, salutiamo anche il poeta Alvise, che andò al Grande Fratello, che era protagonista della scena del Cocorico.
È vero.
Sono sempre bei momenti, eh. Sai che io te l'ho mai detto che ho fatto una comparsata?
No.
Comparsa parlante a Jack Frusciante vestito da prete.
Pensavo da pupazzo Gnappo.
Da prete e a giocare una partita all'Osservante.
una partita di calcio, e la mia battuta era, vorrei un attimo di silenzio.
Ah sì, scusa.
Vai così, Franchino, continua così e vai ai giochi diocesani.
Basta?
Sì, questo, però Franchino era mio cugino, interpretava mio cugino.
Che ansia, però.
Che faceva gol e io alzavo le mani e dicevo, vai, però non si sente poi nel film.
Vedi un po', te l'hanno tolta per quel problemucce.
Però mi hanno pagato da comparsa parlante. Sì, anche all'epoca erano soldoni.
Allora, Tommy, questi grandissimi cavoli, noi vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che possono metterci alla prova facendoci riassumere uno dei film in scaletta, sia la trama che insomma farci dire anche qualcosa di giudizio critico nella famosa prova Dammi solo un minuto.
Certe volte mi destabilizzo,
lo faccio apposta.
Ma possiamo anche fare Dammi solo un minuto su tutto il programma del Future Film Festival, per esempio.
Potrebbe essere.
Ma anche no.
Allora, c'è un film di cui parliamo adesso. Se l'avete visto ditecelo. Si chiama Come un tuono.
Oh, dai che c'ho la moto, andiamo via.
Ma non mi sembra la voce di Ryan Gosling.
No, è lui, è lui.
La puzza di benzina mi fa girare la testa. Quando sto su di lei è proprio la mia festa. Quando passo sui vetri dei negozi mi accorgo che con lei mi sento proprio Fonzi.
Fonzi!
Ma quindi è Matteo Renzi?
È lui! Dai, dai, tutti insieme, prima di parlare di un film che si chiama Come un tuono. Ancora un giro.
Meglio, ancora un giro.
Che
capito?
Palle.
Perché ci deve arrivare, ti deve preparare, o tu ascoltatore, al grande refrain.
Er climax.
E che climax.
Mi sento il più gasato, pischello che ci sia.
Ci offrono via mail un programma radio gratuito, pensa un po'.
Facciamolo, non abbiamo niente da fare poi del resto.
Potremmo farlo. Beh, comunque noi vogliamo dirvi...
Ma che fai, oh?
Francesco Salvi è comparso nel video.
Che fai? Freghi la gomma? Come ha fatto a scoprirmi?
Vabbè. Comunque guarda, vado via.
Guarda che qua non si può stare. Non si può stare. Perché sta facendo un films.
Allora, perdono, un video.
Sta facendo un films che esattamente è come un tuono. I film sono legati, il mini film della mia moto di Lorenzo Giovanotti Cherubini,
che abbiamo messo su Facebook, così ve lo potete vedere per 11 minuti.
Esatto. Oppure guardarlo senza l'audio ascoltando noi, che è destabilizzante, altro che io.
Ma comunque è meglio vedere questa cosa di Giovanotti che sentire le sbrodolate su Madre Teresa di Calcutta.
Quello senza dubbio. Molto meglio sentire quello che pensava Madre Teresa di Calcutta di Giovanotti, però purtroppo è uno dei segreti rimasto. Ci sono dei nastri, dei bootleg.
È il terzo segreto di Fatima.
Esattamente. Si incazzò questo. Moltissimo, sì. Madre Teresa di Calcutta, per la seconda volta in vita sua. Peraltro, quando venne nominata da Giovanotti.
Bravo, bravo, sei forte.
Sei forte anche tu. Allora, il film Come un tuono vede dietro la macchina da presa quel Derek Cianfrance.
Allora, sono andato tipo Google a Derek Cianfrance. Pronunciation. E ho scoperto che, contrariamente a quello alle mie aspettative, si pronuncia Cianfrance.
Vabbè, e allora quindi andate un po' a pigliarvi.
Cianfrance. È
anni
ufficiale.
Di corsi all'estero buttati nel cesso.
Io l'ho chiamato Cianfrance per 2 anni, tra l'altro anche con lui davanti.
E lui infatti non rispondeva.
Noi non si girava. Infatti pensavo fosse un po' così, un po' burbero.
Allora, è uno di quei tipici film per cui vi diciamo non fatevi infinocchiare dal trailer, che Tommy infatti mi fa prima, ma il trailer mi fa, è completamente fuorviante. E io gli ho detto, ma io non l'ho visto, e invece l'avevo visto e me l'ero dimenticato, perché mi sono reso conto che alla fine il film in cui c'è Ryan Gosling che va in moto
e fa rap. E fa rap.
Non l'ho visto. non è. Nel senso che questo è soltanto l'inizio di The Place Beyond the Pines, come un tuono, il titolo italiano è preso da una frase ad effetto che dice uno dei personaggi del film, proprio Ryan Gosling, ed effettivamente all'inizio racconta questo film la storia di Ryan Gosling, un motociclista estremamente abile che si trova a girare con dei circhi facendo dei numeri appunto sulla sua due ruote, ma quando torna in una città dove è stato l'anno prima si rende conto che l'amore che ha avuto lì ha avuto un bambino. Lei ha interpretato questa ragazza interpretata da Eva Mendes,
che è sempre brava,
è sempre molto brava, fa una prima apparizione meravigliosa, e quindi decide di stabilirsi in quella città nonostante nonostante Eva Mendes abbia un nuovo compagno e nonostante questo bimbo ovviamente sia suo dal punto di vista biologico, ma sia cresciuto dalla madre e da questo nuovo compagno. Per cercare di tirare avanti il lavoro nell'officina non gli basta, perché ha mollato il circo, e quindi decide di fare delle rapine. Questa parte del film si chiude in maniera drammatica con protagonista un poliziotto che rincontreremo in una seconda parte del film che segue, diciamo, la prima cronologicamente, e che troveremo poi nei panni di un procuratore nella terza parte del film, che è ambientata 15 anni dopo la prima. Bradley Cooper è l'interprete di questo personaggio.
Non a caso i due nomi sono affiancati, non è che c'è prima Ryan Gosling o Bradley Cooper, sono proprio uno di fianco all'altro nei titoli di testa, e questo è significativo.
Ecco, il film dura 2 ore e 20 e, come avete capito, mette moltissima carne al fuoco. Fondamentalmente il filone che si vuole seguire è, da un lato, quello del racconto della provincia americana, siamo nello stato di New York ma ben distanti dalla metropoli statunitense, dall'altro vuole raccontare una storia di uomini da un certo punto di vista, di una tradizione nel senso di trasmissione proprio maschile, e anche ovviamente in parte, diciamo, una porzione di romanzo di formazione. Quindi la domanda che ci possiamo fare è: il signor Cian France, o come lo chiama Tommy e io Cian France, in ogni caso il regista, autore già di Blue Valentine, sempre con Ryan Gosling, e riesce nel suo intento? Mi sa che la nostra opinione comune è che è un buon film, ma che forse andava un po' asciugato.
Sì, diciamo che rispetto a Blue Valentine, e spero che molti di voi abbiano avuto la fortuna di vedere, è un film che doveva uscire, un film del 2009-2010, che doveva uscire casualmente per San Valentino, e almeno nei cinema italiani, in realtà non è uscito in tutti i cinema italiani, ed era un film particolarmente sconsigliato per San Valentino, visto che era la presa diretta dello sfaldamento di un matrimonio con Ryan Gosling e Michelle Williams, che se ne dicevano di tutti i colori, anche in buona parte improvvisato. Un film molto duro, che però faceva vedere già tutte le carte in mano a Derek Chanfrans, quindi un autore a tutto tondo, abbastanza personale, e questi suoi elementi autoriali, questo suo parlare di un universo maschile o di padri, si vedono anche in questo film. Un film che però già di per sé è un film molto più ambizioso, è il suo terzo film, e già come terzo film mette molta più carne al fuoco rispetto a Blue Valentine. È un film molto interessante dal piano narrativo. Tu, Francesco, l'hai evidenziato. C'è una sorta di passamano, scambiarsi il testimone con i due attori principali e due attori giovani per la parte, per la terza parte. Una divisione in fortemente evidente in tre capitoli, quindi di per sé è un procedimento abbastanza letterario, in una forma cinematografica potente, perché Derek Chanfrans è un regista molto fisico, che sta attaccato ai suoi personaggi, ha un'ottima direzione di attori. Certo, non tutto torna, perché gli elementi sono tantissimi. In alcuni passaggi rischia di mettere troppa carne al fuoco, la questione, diciamo, di un'immagine della polizia di provincia americana, le figure di padri, figure di padri i cui peccati ricadranno sui figli, tutto un insieme di cose che sicuramente rendono il film un po' pesante e molto lungo. Le 2 ore e 20 si sentono tutte. Un po' più asciutto sarebbe stato un film forse migliore, ma sinceramente è uno di quei film imperfetti che non si può non amare.
Arriva un sms al 348-7649-289 da Andrea Ercaccola di Piazza Verdi, un uomo che noi amiamo e temiamo allo stesso tempo, e scrive: Tommy, me la ricordo la tua scena in Jack Frusciante, ah, quelli sì che erano bei tempi, quante sere dedicate alla violantona, ma Gosling ha la monofaccia come Cage, ci chiede?
Allora,
un po'.
ho un po' la monofaccia. Rispetto a Cage, ha dalla sua il fatto che ha dei...
John Cage, ovviamente.
Ovviamente.
Si intende,
beh, chiaro, ma chiaro. Parlando, chiaro. No, ha dalla sua che lavora con bravissimi registi. E mentre invece Nicolas Cage, per utilizzare al meglio la sua monofaccia, non sempre pesca bene. Scorsese ed altri sono più rari. È più probabile che venga diretto dal regista di Con Air, e quindi però
voi capite che dove c'è Con Air.
Tra l'altro c'è un video molto divertente che magari adesso andiamo a recuperare sulla, sul sito comico ironico Funny or Die, dove c'è, viene proprio giocato tutto sulla, sui silenzi di Ryan Gosling che è un attore che ci ha abituato a molti silenzi. Quando altri parlano, lui preferisce stare zitto. Ora, ovviamente,
anche in società. Noi lo possiamo dire che siamo usciti parecchie volte con Ryan, è difficile fargli tirare due parole.
Esatto, cioè, e hai paura anche che ti tiri una pizza,
sì,
in faccia.
Diventa un po' imbarazzante dopo, sì, un po' la cosa.
Ecco, a proposito di Come un tuono, pago un po' lo scotto, diciamo la prima parte di somiglianza è inevitabile con Drive.
Secondo me no.
Ma no,
te è venuto,
no, sul personaggio di Ryan Gosling fa lo stuntman nei circhi, però fa lo stuntman invece di guidare delle macchine, guida delle moto e utilizza questa sua capacità per attività delinquenziali. Vagamente qualche elementuccio c'è. Poi ovviamente la bravura di Derek Chanfrans è fartelo dimenticare anche velocemente, però come tra l'altro velocemente come un tuono,
esatto.
Però insomma le premesse della caratterizzazione del personaggio di Ryan Gosling anche qui con pochissime battute ci sono. Poi ripeto, Derek Chanfrans è un signor autore e quindi riesce a sfruttare quello per cui Gosling è famoso. Però non dimentichiamo che è stato utilizzato anche nel film di George Clooney, dove parlava molto, faceva addirittura un addetto stampa.
È vero, è vero, è vero. Beh, un'altra cosa che possiamo dire è che magari rispetto a a quello che può essere il film di cui parleremo più tardi, qui il casting è più che azzeccato, eh? Nel
sì,
senso
sì,
che tutti sono molto bravi.
E tra l'altro grande sorpresa personalmente per Bradley Cooper, che
però dai,
no, era bravo, bravissimo anche nel lato positivo, ma una parte di un bipolare trovo che sia un po' più facile.
Sì,
ironicamente
sì,
qua
sì.
È un Bradley Cooper che gioca molto di sottrazione, che ha una grandissima evoluzione e gioca proprio di sottigliezza, utilizzando poi il bell'aspetto che innegabilmente ha, giocando proprio sulla sua faccia da bel bravo ragazzo. Ecco, è stata secondo me la vera sorpresa, trovo, del film. Non me l'aspettavo così bravo lui.
Bravo, bravo, bravi anche tutti i personaggi femminili. Brava, bravissima Eva Mendes.
Esatto,
e anche
Rose Byrne, che ci compare come nei panni della moglie di Bradley Cooper.
Esatto, e poi anche Ray Liotta, che ritorna di nuovo con una faccia veramente di plastica, sì, ma di una inquietudine, di una
sembrava
cattiveria.
Sembrava Copland, di essere tornato. Te lo ricordi?
Un po' sì,
Copland,
sì, sì, sì,
che
sì,
era
c'era
un bel film, sì, anche lì ambientato sempre
nel New Jersey,
di fronte a New York. Tra l'altro, The Place Beyond the Pines, sono andato a informarmi, ho detto, ma cosa vorrà dire il posto oltre i pini? Ecco, è come viene chiamato il paesino dove si svolge tutta la vicenda, perché ha origini Mohawk, quindi indiane.
E infatti il brano che stiamo ascoltando si chiama proprio Skeken. Oddio, com'era? È difficilissimo.
Schenectady.
Schenectady. Il brano è firmato, come tanti altri, da Mike Patton, con qualcosa in più. Un brano di Ennio Morricone e poi la scelta di mettere sui titoli di coda questo pezzo qua. Bon Iver,
e ciao,
Inverno.
Cuore, ciao,
ciao
cuore,
ciao,
ciao,
ciao.
Ritorna presto,
The Wolves, Act 1 and 2, 348-76-49-289, diretta chiocciola, radiocittadelcapo.it. Arriva, che bello, arriva la mail che la nostra, il nostro programma di posta elettronica dice che potrebbe essere indesiderata. No, non è indesiderata.
No, è Giulio. Ciao Giulio.
Ci scrive...
L'accostamento naturale fra il titolo e il famoso spot anni Unicum mi aveva fatto titubare, anche perché io ho sempre preferito il Punte Mess, che fa molto San Siro ante Tertarello, è vero. Ma siccome ne parlate benino, mi sa che lo recupero.
Sì, recupero.
No, guarda, Francesco, io non vorrei dire, pur nella sua imperfezione, nella sua ambizione, secondo me è sicuramente il film migliore che c'è in circolazione.
Ma adesso. Interessante, ha dell'interesse. È tosto, ve l'abbiamo
è tosto,
detto.
Cioè preparatevi e, cioè, e dormite prima, mangiate leggero. E se volete andare in balotta così per divertirvi, magari anche no.
Ci scrive anche Claudio, che ci ascolta sempre in differita, scaricando il podcast. A questo proposito chiediamo scusa per i problemi tecnici che sta avendo il nostro podcast, ma voi continuate a segnalarci attraverso la mail secondavisione@gmail.com i problemi, in maniera tale che cerchiamo di mettervi rimedio al più presto. Claudio però, che ha una corrispondenza molto fitta con noi ma in differita, appunto, lui vota così a prescindere. Tommaso, per darmi solo un minuto su film in scaletta, tua scelta.
Ma
Tommy,
guarda, secondo me, guarda, è un golpe.
Gomblotto?
È un gomblotto.
Tra pochissimo parliamo di...
Fu. No, questo era Johnny Glamour.
Johnny Glamour era quello.
Sì, sì. Future Film Festival. Tra poco al telefono con noi Luca Della Casa, uno dei selezionatori, o almeno il selezionatore per quanto riguarda la parte asiatica delle opere presentate al Future Film Festival.
E allora noi, a proposito di Future, abbiamo i Futureheads.
Guarda, è un accostamento da brividi.
È un gran pezzone.
Bellissimo.
Si chiama The Beginning of the Twist. Mettevo spesso DJ set questa.
Sì. Poi loro fecero una gran cover di Kate Bush, Hounds of Love, mi sembra.
Ma tanto io adesso e Tommy siamo vestiti come babushka e tra pochissimo...
Tu in bikini, tra l'altro spacchi, eh.
Torniamo in onda. Questa è Seconda Visione.
Ah, Francesco, quando tu mi metti questo pezzo, io ballo sulla pista e divento il re del dance floor. Dai, fammi un DJ set adesso, mi metti sto pezzo a manetta.
Sì, vabbè, come sto facendo, più o meno.
No, ma con repeat, però.
Con repeat, così ci menano forte. Sì. Sono le 23 e 2 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Città del Capo, Seconda Visione.
Ma noi abbiamo in linea con il sottofondo dei Futureheads...
Non più.
Luca Della Casa, selezionatore per quanto riguarda la parte asiatica del Future Film Festival, comunque una delle menti dietro al Future Film Festival. Pronto, Luca?
Ciao a tutti.
Luca, hai sentito che c'è Tommaso Simili che tenta di fare Piero Santi e tu quindi dovresti essere Roy Menarini, lo sai?
Ah, ecco, quindi iniziamo con i semafori.
Esatto. Devi dire...
Adesso ci dici i semafori verdi per le cose presentate al Future Film Festival.
Allora, intanto ricordiamo che siamo arrivati a quale edizione, Luca?
Siamo alla 15ª edizione, quindi ne sono passati di anni, dalla prima edizione del 99... E siamo sempre qui, dai.
Beh, si fa qualcosa per il 15esimo anno.
Considerando i tempi è già molto, nel senso, esatto, che qua tutte le manifestazioni culturali chiudono, invece voi ce la fate.
Noi andiamo avanti, perseveriamo e soprattutto quest'anno c'è una grande novità nata in seno al Future Film Festival, che è una fiera dedicata al digital entertainment che si chiama Expo Pixel, quindi una cosa in più.
Allora, intanto ricordiamo le date e i luoghi del Future Film Festival.
Sì, le date inizia venerdì prossimo, il 12 aprile, e il festival finisce mercoledì 17. Si svolgerà, per quello che riguarda le proiezioni, al Cinema Lumière, nelle due sale, e una parte degli incontri sarà all'interno di Bologna Fiere, all'interno della Fiera Expo Pixel, e poi in giro per la città ci saranno eventi, mostre... come la mostra in Piazza del Nettuno, che forse qualcuno avrà già avuto
modo
di vedere.
Ho già fatto una foto, ho fotografato, ecco, Elsa Lanchester sullo sfondo di Palazzo Renzo.
Sì, perché c'è stata l'occasione di organizzare questa mostra dedicata ai mostri classici della Universal, degli studi Universal, e quindi le grandi glorie degli anni 30 come Frankenstein, Dracula, l'uomo invisibile e il mostro della Laguna Nera, insomma, riscoprire i vecchi mostri in quello che è un po' il tema di quest'anno, ovvero Tweet the Monster.
E tra l'altro, per Tweet the Monster, a proposito di mostri, c'è anche ho visto un contest con la community di Instagram, Igers Bologna.
Sì, infatti, Siamo sempre più attivi sui social network e cerchiamo di coinvolgere sempre di più tutti quanti per farli partecipare in questa ricerca all'interno della città su quelle che sono le tematiche di quest'anno. E appunto il fil rouge è l'idea del mostro che dopo l'edizione dell'anno scorso, che era l'edizione della fine del mondo nel 2012, dovevamo ripensare a un futuro, però questo futuro ci continuava a sfuggire, essendo Future Film Festival, abbiamo detto, ma insomma, dopo la fine del mondo chi c'è può anche essere un mostro, e andiamo a vedere insomma che cosa ci propone il nuovo cinema del 2013. In effetti è una grande proliferazione di film horror, e sicuramente la tematica mostruosa percorre un po' tutto il programma del festival.
Ecco, e secondo te, da un uomo addentro all'organizzazione, alla selezione delle opere, quali sono le cose imperdibili o comunque gli appuntamenti da segnarsi tra le tantissime cose che ci sono anche quest'anno al Future Film Festival?
Beh, chiaramente io do la precedenza al concorso per lungometraggi realizzati in animazione o con effetti speciali, sono 10 e sono tutti molto interessanti, provengono tutti da paesi differenti, quindi Cina come Lee's Adventure, oppure come il Giappone, Wolf Children con il ritorno di Mamoru Hosoda, il regista della ragazza che saltava nel tempo, oppure Consuming Spirits, un film americano indipendente che ha già trovato un grandissimo interesse presso la critica di tutto il mondo e sicuramente farà molto parlare di sé anche in Italia. Oppure 009 Re Cyborg, che è la nuova versione dei Cyborg 009 che forse ricorderete per chi era appassionato di animazione giapponese negli anni 70-80.
E io me ne ricordo tutti, me lo ricordo.
Che viene riproposto in 3D in una nuova versione in computer grafica molto interessante per la produzione della Production IG, che è lo studio di produzione dei film di Mamoru Oshii e quindi di Ghost in the Shell, quindi fantascienza allo stato puro.
E poi ci sono, vabbè, ho visto negli eventi speciali c'è anche un omaggio a Calimero.
Sì, infatti per i 30 anni della nascita di Calimero viene riproposto nel suo processo, dalla sua formazione, scusate, i 50 anni volevo dire, perché in realtà sono passati ben più di 30 anni, dalle origini quindi di questo piccolo pulcino nero nato dalla penna dei fratelli Pagot per Carosello, fino ai giorni nostri nelle serie di animazione coprodotte tra Rai e Francia in computer grafica. Quindi ci sarà un excursus di tutte le sue incarnazioni nel corso del tempo, questo martedì 16 aprile alle 2 del pomeriggio. Poi ci saranno anche eventi speciali, tra cui un documentario su Antonio Margheriti, The Outsider.
Anthony Dawson.
Sì, il famoso Anthony Dawson, che ha attraversato i generi cinematografici del cinema italiano dagli anni 60 fino a tempi più recenti. Viene proposto lunedì, nel pomeriggio di lunedì 15 aprile. E anche un lungometraggio in computer grafica 3D stereoscopica realizzato completamente in Italia, che si intitola Extra 3D, che si potrà vedere martedì alle 18, sempre al Lumière.
Quindi appuntamento per l'apertura venerdì 12 aprile con il film su Hansel e Gretel.
Questo film che rilegge la fiaba di Hansel e Gretel in chiave un pochino più horror grottesca, dal regista Tony Virkola, un regista piuttosto conosciuto, un po' cult, per aver realizzato Dead Snow, il film sui nazisti zombie.
Senti Luca, noi vogliamo ricordare anche una festa che c'è domenica alla Scuderia, al Bentivoglio Club in Piazza Verdi, e siamo felici insomma che oltre a un live ci siano anche due delle nostre DJ in console, Emily e Laura, e quindi così diamo anche l'appuntamento più festaiolo e musicale.
Perché Ufficio Vivesper è anche dei grandi party, diciamolo.
Questo soprattutto, che è un monster party, è particolarmente interessante. Mi raccomando, accorrete numerosi e travestitevi da mostri anche voi.
Va bene. Guarda, ci serve pochissimo, considerando il nostro aspetto fisico. Caro Luca, grazie mille. Per informazioni futurefilmfestival.org, come sempre.
Grazie Luca e
grazie,
ci vediamo venerdì. Grazie.
Ciao. Noi vi ricordiamo di votare per Dammi Solo Un Minuto, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it, 348-7649-289, ma siamo anche su Facebook, facebook.com/secondavisione.
Non ci facciamo mancare nulla.
No, però...
Dimmi pure che...
Ti interessa,
mi interessa, dimmi pure che mi
parliamo
interessa.
Di un film che si chiama Hitchcock. E questo cos'è, Tommy?
È rap polacco.
Cosa?
O almeno suppongo sia polacco, vedo delle consonanti una di fianco all'altra, secondo me sono polacche.
C'entra, magari tipo è un rap codice fiscale, non...
Ma sentiamo il testo, che secondo me la parola Hitchcock non riusciamo neanche a riconoscerla, però ci proviamo. Comunque nell'eventualità c'ho questo, un altro, il secondo video lì, però in italiano.
Dopo lo mettiamo.
Però è scabroso, quello lì è scabroso.
Comunque ci sono 27 minuti di introduzione e titoli, manco fosse un colossal.
No, perché questo forse è il Fabri Fibra polacco. Se in Polonia hanno reso illegale o comunque fuori legge o istigatore dell'omosessualità un Teletubbies, figurati questo. Questa canzone si chiama Hitchcock, anche se noi non riusciamo a capirla bene, a coglierla.
Ascolta bene. Se byli wyżej, nie z tych, co jak patrzą w dół, łapią w schizę, żyję, bo czasem piję zatrutego źródła, a noż w plecy biłaby mi niejedna kurwa. Dziś na podwórkach jak wulkan pluje rylawą i w tym momencie nie przejmuję się, gdzie będę za rok. To gówno ma moc, rap spada niczym klątwa, a jak to robię, tym sobie głowy nie zaprzątam. Qua lo dice, senti. Ah no, non c'è ancora il ritornello.
Okay.
È che li ho visti poche volte. No, li ho visti poche volte dal vivo, però non mi ricordo bene.
Ok, no, giusto. Quando è stata l'ultima volta?
Che ore sono? Arriva.
Sì. Però sento tutto anche Kieslowski, Andrei Munk.
C'è
Roman Polanski.
Chopin.
I like Chopin, tra l'altro.
Karma, dice.
No,
karma.
In realtà forse sta leggendo il cinema secondo Hitchcock.
È vero.
Però è cattivo, questo non è cattivo, è uno tosco.
Si chiamano WSRH.
Eccolo! Hitchcocki!
Fortissimo. Noi in realtà non sappiamo cosa vogliono dire, quindi siamo noi ignoranti, caro il mio Tommy. E in ogni caso parliamo di Hitchcock, parliamo di questo film di cui si è parlato parecchio, perché era uno dei film in giro, in lizza, in lista per i premi, visto che è uscito a due terzi dello scorso anno, a ottobre,
sì,
credo, se non
si
ricordo male.
Si è parlato soprattutto di trucco e di,
esatto,
gomma
e parrucco,
piuma.
E parrucco, esatto. Allora, il film di Sasha Gervasi va a raccontare il retroscena della lavorazione di Psycho, o Psycho, come si dovrebbe dire più correttamente. Hitchcock è reduce dal successo di Intriga Internazionale North by Northwest, siamo nel 1959, però la Paramount, quando sente che vuole trarre un film da un libraccio di un certo signor Bloch chiamato Psycho, si tira indietro. Hitchcock e la sua fedele moglie Alma, che lui ha come compagna di vita, di lavoro, dai tempi del mutuo in Inghilterra, era il suo direttore di produzione negli studios inglesi dove Hitchcock ovviamente ha iniziato a lavorare. Beh, i due decidono di portare avanti la messa in scena di questo film, rischiando il tutto per tutto, quando i due si trovano anche in un momento difficile dal punto di vista personale. Un film che tutti voi ricorderete per la scena nella doccia, credo almeno,
Sì, no, beh, sicuramente è famoso per quello, Ari. Ma qua adesso sentirete voi. qualcosa di scabroso al pari dello, della scabrosità che aveva suscitato Psycho alla sua uscita.
Adesso mettiamo il video e così siete contenti.
Mi sono fatto la doccia per diventare più bello, ma l'unica donna che mi son fatto è la doccia. Mi sono fatto la doccia per diventare più bello, ma lei si è bagnata troppo e io sono venuto subito.
Beh, complimentoni.
Quanta poesia.
Mamma che schifo. Basta così, grazie.
Però, vabbè, vedi, mi sono fatto la doccia e cioè, c'è un lavoro proprio di creatività.
Sì, guarda.
Un po' come la creatività di Hitchcock.
Sì, creatività e acrobazia semantica. Allora, il film è fondamentalmente un film piatto, è un film che stuzzica il cinefilo, lo spettatore che vuole saperne di più, esattamente come quando ti guardi un po' uno speciale di un DVD.
O anche se, come noi, che noi siamo ovviamente dei cinefili, che ce li siamo visti tutti, a rivederseli tutti, sì, e a rileggersi il cinema secondo Hitchcock.
Sì, a rileggere la biografia di Spoto, eccetera, eccetera. Però che cosa c'è al centro, anche dal punto di vista proprio gravitazionale, delle leggi fisiche?
Della gomma piuma.
Della gomma piuma, quella che indossa un po' ovunque Anthony Hopkins, che ha una resa di Hitchcock, come dire, più che mimetica, quasi da imitazione.
Sì,
proprio.
Allora, Hitchcock era già un personaggio ben caratterizzato fisicamente. Era uno dei pochi registi, tra l'altro, all'epoca che il pubblico sapeva benissimo come era fatto, complice anche le sue comparsate, le sue presentazioni nella serie TV Alfred Hitchcock presenta. Ben pochi altri registi erano conosciuti, forse solo Orson Welles. E quindi Anthony Hopkins, il mimetismo di Anthony Hopkins gioca proprio su questo. Però si rischia di scadere nella perfezione, nell'eccessivo mimetismo, nel diventare vagamente un po' da bagaglino, almeno per quanto riguarda il trucco. Poi ovviamente, vedendoli in originale, come è capitato a me e Francesco, che siamo andati a vederlo a Leicester Square.
Dove l'hai visto?
Leicester Square, di fianco alla statua, te la ricordi?
Sì, di Chaplin.
C'è una ricerca perfetta dell'accento di Hitchcock, ricalcare, però questa eccessiva perfezione rischia di essere anche un difetto, cioè rischia di talmente perfetta da diventare ingombrante.
Sì, e per quanto riguarda il cast, un'altra cosa che non funziona molto nel film, funziona ed è molto brava Helen Mirren, ma anche un bellissimo personaggio, quello di Alma Hitchcock,
che è l'anima del
soffocata
film.
Dalla presenza ingombrante del marito e desiderosa di essere da un lato riconosciuta dal marito stesso, che in fondo ama profondamente, dall'altro desideroso di fare qualcosa per conto suo, che sia un flirt con un collega o che sia molto più innocentemente il condividere molto tempo e spazio con lui per poter scrivere insieme una sceneggiatura che poi inevitabilmente si rivelerà troppo alla Hitchcock, che forse è uno degli archi narrativi un po' originali di un film che invece non brilla per originalità. Funziona male anche l'uso di Scarlett Johansson nei panni della protagonista di Psycho e della coprotagonista, nonché pare fiamma di Hitchcock o comunque persona con rapporto complicato di Hitchcock, Vera Miles, Jessica Biel,
esatto,
che insomma non ci siamo proprio. Però a proposito di casting, Ralph Macchio, signori.
Ritorna.
Karate Kid, ritorna Ralph Macchio.
È un grande momento.
È un bellissimo,
momento. Allora, è un film che per il curioso, appunto, le curiosità intorno alla lavorazione di un capolavoro del cinema come Psycho, è divertente, risulta piacevole anche perché è tutto incentrato sul film, con un po' di puntate, di elementi, diciamo, sulla vita privata, che però non è che poi sono lunghissime, quindi alla fin fine è sempre godibile vedere le parti sul set. Come film di per sé ha una regia didascalica, ha una recitazione, diciamo, dell'attore principale fondamentalmente didascalica, perché non dà molto altro se non una perfetta somiglianza fisica. Funziona Helen Mirren, però, come abbiamo detto anche prima, viene il pretesto di un film del genere è la voglia di rivedersi tutti i film di Hitchcock e di rileggersi il cinema secondo Hitchcock.
È stato, secondo me, si è preso male il regista Sacha Gervasi, che è noto e ha avuto molto successo per Anvil, The Story of Anvil, cioè questa sorta di film biografico, quasi documentaristico, di questa band metal terrificante. Un film molto molto riuscito, molto divertente, ha avuto molto successo. Qui probabilmente di fronte a un personaggio come Hitchcock ha completamente appiattito il tutto. Un'altra cosa, secondo sì. me, rispetto al film, è l'unico tentativo di guizzo, di sceneggiatura e di regia che c'è, che è veramente, veramente un passo falso. Se la storia che Bloch scrisse, cioè il romanzo Psycho, e venne poi portata al cinema da Hitchcock, questa storia aveva un precedente, cioè un assassino seriale del Michigan che ossessionò anche Hitchcock, comunque ossessiona Hitchcock in questo film a lui dedicato, e Hitchcock si trova a parlare con lui in maniera veramente esplicita, tipo divanetto sedia, come se fosse uno psicanalista. Quindi l'immagine di Hitchcock che parla con questo assassino seriale è veramente sì. una caduta mostruosa.
Hai detto bene tu, è l'unico espediente, l'unico guizzo, diciamo,
sbagliato però,
che vuole discostarsi dal biopic classico, sbagliando alla fin fine. Era meglio fare un biopic to cure, sì. almeno sulla lavorazione.
È il film che vorreste vedere la domenica pomeriggio quando vi sta passando la febbre.
Sì, peccato, perché tutto proprio il genio di Hitchcock che noi affermiamo, io almeno personalmente reputo il più grande regista che sia esistito a livello proprio di regia, cioè di gettare le basi, codificare la grammatica cinematografica, visto che ancora oggi si fanno film hitchcockiani, anche se non sono thriller, ma anche una storia d'amore può essere girata in maniera hitchcockiana, un po' come era successo con Two Lovers di James Gray qualche anno fa, che era un film hitchcockiano pur parlando d'amore. Ecco, questo viene un po' a mancare perché forse il personaggio è troppo grosso. Si tenta di fare un po' quello che era successo, che aveva avuto successo con una settimana con Marilyn, A Week with Marilyn,
sì.
Però in confronto Marilyn Monroe è più abbordabile, come dire.
Beh sì, è più abbordabile. Lì c'era una caduta nel
rosa.
Sì, che era veramente pessima. Questo è un film veramente televisivo, come si usava l'aggettivo televisivo prima che uscissero delle belle serie televisive.
Sì, però adesso il termine televisivo significa anche capolavori assoluti.
Per quello dico, prima di quando uscissero sì. delle belle serie televisive.
Quindi non possiamo reputarlo televisivo questo film, manco televisivo.
No, però è piatto, terribilmente piatto, ma non vi preoccupate perché la puntata la risolleva Tommaso. Di che film vuoi parlare?
Ah, posso scegliere?
Sì.
Tu cosa, di cosa parleresti?
No, io ti faccio scegliere il film, però scelgo io l'accento.
Dipende se lo so fare. Dimmi prima l'accento.
Veneto.
No, non sono capace.
E fallo allora piemontese.
Piemontese.
Che film?
Facciamo
due, ne abbiamo, no, in scaletta.
Facciamo Hitchcock, che è più semplice.
Vabbè. Hai cambiato idea, anziano?
Sì, faccio Ryan Gosling.
Ma grandissimo. In soli 60 secondi e con l'ansia che lo contraddistingue, Tommaso l'anziano Simili vi racconterà tutto di Come un tuono. Tommaso, non ti chiedo se sei pronto, perché sei nato pronto, ma siccome mi stai simpatico decido di regalarti 3 secondi per darti questo tempo per fare Dammi solo un minuto.
Come un tuono parla di Luke, che è Ryan Gosling, che di mestiere fa lo stuntman e gli piace tantissimo andare in moto, e proprio andando in moto decide di arrotondare un po' il danaro facendo delle rapine, anche perché ha scoperto, girando col circo, che ha ingravidato una signora l'anno precedente, e la signora era Eva Mendes, che è sempre molto brava, e quindi alla fin fine, per il figlio ritrovato, decide di arrotondare i soldi per sovvenzionare assicurarlo. Purtroppo però finisce drammaticamente, poi il testimone passa al paralizzato Bradley Cooper e poi il testimone passa a altri due giovincelli. Derek Chanfranch aveva dato un buonissimo segno della sua autorialità grazie a Blue Valentine, e qui torna a parlare di padri e di figli e di rapporti umani con grande ambizione. Magari non tutto proprio funziona, però ci sono delle buonissime basi su cui partire. È un film molto molto interessante pur nella sua imperfezione. Ti piace la menta?
Ma sai che non sei niente male?
Guarda, io sono... è proprio questo, ho fatto l'aceto di Pinerolo.
Back then I often found myself driving on the road at night on the radio.
Vi possiamo dire che per vari motivi la prossima settimana non riusciremo ad andare in onda, ma
problemi tecnici.
Ve lo diciamo proprio sinceramente, ragazzi, non vi perdete niente. La nostra onda, prima di tutto, niente di tale, ma soprattutto non ci sono film al cinema, dai.
Sì, sì, e...
cioè esce il film di Alina Marrazzi, lo recupereremo,
sì,
la settimana dopo.
Quindi preferiamo fare una puntata più corposa e più interessante la settimana successiva. Perché noi poi siamo sincere, no? Non
sì.
Dire noi ci abbiamo, no.
No.
Il cinema è morto, cioè,
il cinema
nel senso,
è morto. Neanche
oggi,
noi stiamo molto
oggi
bene.
È andata bene per metà, però insomma, alla fin fine dobbiamo aspettare Cannes. Grande Gatsby. E God Only Forgives, il nuovo film di Nicholas Winding Refn, sempre con Ryan Gosling, di cui vi consigliamo di vedere i trailer, che sono forse la cosa più esaltante vista in questo 2013. Solo, la buttiamo là.
Pummete! Vi ringraziamo per essere stati all'ascolto. Vi ricordiamo la mail secondavisione@gmail.com. Ci risentiamo quindi tra due martedì, sempre alle 22.35, sempre su Radio Città del Capo.
Da Francesco
e da Tommaso,
una buona serata, un buon proseguimento di settimana e ci vediamo al Future Film Festival tutti quanti. Yeah!